Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci, ci siamo, buongiorno ascoltatori, eccoci qua il demone del tardi, mentre scopro proprio ora che nella notte è cambiato tutto quanto l'interfaccia che utilizzo normalmente per proporvi sigla, stacchi, musica. Sostanzialmente la notizia è che non si capisce più una mazza, quindi è probabile che farò un po' casino oggi nell'utilizzo della musica, ma così è, sorpresa, sorpresissima sorpresa, maledetti, potevate anche avvertirmi. Ma non lasciamoci portare via dalle preoccupazioni e gli incrocchi che mi sono trovato sulla strada, visto che abbiamo pochi minuti, poco tempo, entriamo subito nel merito delle cose. Ieri avevo lasciato a mezz'aria un sospeso, perché vi dicevo, voglio parlare della legge Zan, ma non ho tempo di parlare della legge Zan, allora lo faremo domani. E quindi, per non correre rischi, ribalto la gerarchia delle notizie che oggi troviamo sui giornali e partiamo. proprio da qui. Allora, come ben sapete, c'è un grande cantiere aperto da parte della destra proprio per bloccare la legge Zan, come la nave cargo ha bloccato il canale di Suez. Non disponendo di un cargo da incastrare nel portone di Palazzo Madama, che sarebbe una soluzione comodissima ed estremamente efficace, sono costretti ad utilizzare le metodologie più classiche dell'ostruzionismo parlamentare. Da quasi un anno i reparti speciali della famiglia tradizionale, come farebbe Willy il coyote, stanno seminando i chiodi per strada per provare a bucare le gomme alla legge contro l'omofobia. Un lavoro usurante, quello di provare a fermare il buonsenso e la modernità, ma qualcuno lo doveva pur fare. Un lavoro che peraltro non dura da un anno, ma da almeno 25, alla faccia del lavoro usurante. 25 anni, perché per la prima volta che venne portata in Parlamento una legge contro l'omofobia era appunto il 1996, cioè alla stessa età di un posto al sole la proposta di legge contro l'omofobia, e a occhio anche lo stesso numero di puntate, e ancora non si vede il finale. Va detto per correttezza che in un quadro politico in cui la coerenza è davvero merce rara, la destra sul tema è sempre rimasta più che coerente, almeno da quando 20 anni fa Francesco Storace, quando per ribattere ad Alema gli venne chiesto: Francè, di una cosa di destra, lui rispose: a froci, facendo sintesi così della Weltanschauung del pensiero di area sulla questione dei diritti. Del resto aveva intuito che di lì a poco l'ideologia subdola del gender avrebbe lasciato di fronte all'uscio delle famiglie italiane un cavallo di legno da cui nella notte sarebbero usciti i village people per dare l'assalto alla famiglia tradizionale. 1996, 25 anni fa. Pensate che allora non si chiamava ancora legge Zan. All'inizio fu legge Vendola, poi legge Scalfarotto, e poi cambiò di nuovo nome, proprio come ha fatto AstraZeneca, visto che anche lei ha qualcosa da farsi perdonare. E altro che se qualcosa da farsi perdonare. Quella contro l'omofobia è una legge che punta a negare un fondamento base della nostra civiltà, come le radici cristiane della pacca sul culo. Come recita un antico proverbio padano, ogni mattina un eterosessuale si sveglia e sa che dovrà correre più veloce di un gay che lo vuole insidiare. Quindi attenzione, bisogna vigilare. Tornando all'oggi, il primo argomento usato dalla destra per evitare di votare in aula la legge Zan è che non è il momento. Ecco, sono passati 25 anni e ancora non si è trovato il momento. Che sfiga però che non è mai il momento. Un po' come per lo Ius Soli, bisognerebbe anche trovarlo prima o poi sto momento. Comunque adesso non è il momento, perché il Parlamento deve affrontare, dicono, questioni ben più importanti. Capisco, per esempio, combattere la pandemia. Una pandemia che costringe da un anno gli italiani in casa, che gli sta togliendo ogni occasione di svago, e sarebbe dunque folle togliergli anche la possibilità di sfogarsi un po' uscendo ogni tanto di casa per pestare un gay. E dove siamo? Nella Germania dell'Est. E poi va bene il coronavirus, ma in tutti questi anni i giornaloni hanno volutamente ignorato la diffusione di un altro virus ben più grave, ben più serio, ovvero il virus del gender, che fa diventare omosessuali. Un virus scoperto da un team di epidemiologi crociati coordinati da Pillon. Il virus del gender, che sarebbe stato prodotto negli anni 80 in un laboratorio cinese, che si è progressivamente diffuso nella nostra penisola e che è stato isolato per la prima volta a Ponteranica, quando un gommista con la fama di sventrapapere si mise improvvisamente a ballare sculettando dopo aver ascoltato un pezzo della Carrà. Era lui il paziente zero, e da allora è stata una strenua battaglia per fare da frangiflutti alla montante onda gay che cominciava a insinuarsi in ogni anfratto. Ricorderete certamente le battaglie di Giovanardi contro Frozen e di Adinolfi contro Kung Fu Panda, colpevoli entrambi di diffondere surrettiziamente il gender e di corrompere le menti dei bambini. Lo ricorderete, lo ricordiamo tutti, così come ricorderete le ire di Dio della Binetti e le crociate dell'editorialista della Verità Silvana De Mari, che più volte, anche recentemente, sulle colonne del giornale diretto da Belpietro Pietro ha denunciato a gran voce che dietro il gender c'è addirittura lui, Lucifero! Una roba che non sarebbe venuta in mente neanche ai Grateful Dead dopo aver leccato un rospo che aveva mangiato a sua volta un peyote. Insomma, battaglie, tante battaglie che però non sono servite a nulla, visto che, come sapete, a Sanremo c'è andato Achille Lauro invece di un epigono di Franco Califano, e che si sta cercando di cancellare anche il catcalling della tradizione. Vergogna! E visto che la legge Zan è ancora qui a sgomitare per farsi approvare, mentre la gente inconsapevole non viene informata nemmeno degli effetti collaterali che questa legge può generare, effetti collaterali per fortuna denunciati in questi giorni da vari editorialisti e maître à penser della destra. Per esempio, cito a caso in ordine sparso, Marcello Veneziani: se non pensi gay ti arresteranno. Giuliano Guzzo sulla Verità: sarà vietato dire donna alle donne. E poi Vittorio Sgarbi, che ha detto che la legge Zan fa venire la pedofilia. Eh sì, però anche un po' la Chiesa, ragazzi, tutta questa è psichedelia. Fermate la deriva, torniamo prima che sia troppo tardi alla virile canotta di Umberto Bossi. Solo che, mannaggia, prima di Bossi la canottiera, vedi, a volte la beffa l'aveva messa Freddie Mercury. I'm gonna have myself a real good time, I feel alive, and the world. Ecco, meno male che a un certo punto c'è il tutun tun tutun tun della batteria, così posso rientrare, perché pareva brutto rientrare prima sulla voce dei Queen e su un pezzone come Don't Stop Me Now dei Queen. E insomma, dunque, sono 26 anni in cui faticosamente si cerca di fare un passo sul gradino della scala banale, normale, dei diritti civili e di una legge che nei paesi civili ci hanno già da tempo, per esempio la Francia, dove, guarda caso, pensa un po' la beffa, l'aveva approvata il governo di centrodestra. Ma comunque ci sarà certamente occasione di tornare a parlarne. Intanto torniamo all'oggi e partiamo per esempio dalla frase della settimana, e vince a mani basse: ascolta sindaco, le mascherine ne hai rubate un po' di quelle dell'RSA. Sì, vince nettamente lei, vince il sindaco di Opera, che in piena emergenza Covid prendeva le mascherine destinate alle RSA per darle ai familiari e agli amici, e adesso è accusato di peculato e di corruzione. Un importante segnale di ritorno alla normalità. Il Guinness dei primati della settimana invece e compete a Mario Draghi. Mario Draghi che ieri ha parlato per un'ora, Draghi, pazzesco, Draghi che ne ha dette un po' a tutti, ha attaccato i saltatori di fila, e come avete sentito poi il basta furbi, i vaccini agli anziani, si è fatto titolo un po' dappertutto, ha difeso il ministro Speranza dagli attacchi di Salvini, Salvini che ieri ai giornalisti ha detto con chiarezza: non si può vivere in rosso tutta la vita. Ok Matteo, è vero che non si può vivere in rosso a vita, ma francamente 49 milioni sono tanti, magari anche un po' meno. Poi Draghi ha detto avanti tutto con AstraZeneca, accidenti, solo che AstraZeneca fa venire le trombosi, perché ormai è il retropensiero diffuso, e quello anche grazie alla propensione al titolismo di molti giornali, che se a domani un titolista di Repubblica gli scappasse che evadere le tasse fa venire la trombosi, in meno di un trimestre risaneremmo finalmente i conti pubblici. Dopodiché questa vicenda è chiaramente un gran pasticcio, e di questa vicenda scrive tra gli altri per esempio il Foglio in prima pagina: il disastro regolatorio su AstraZeneca, diciamo di affidarci ai verdetti dell'EMA e poi fare di testa nostra. Vizio, va detto, non solo italiano, ma che riguarda tutti quanti i paesi europei che, come dicevamo, stanno andando in ordine sparso. È accaduto di nuovo, scrivono Luciano Capone e Giovanni Rodriguez sulle colonne del Foglio. Dopo le valutazioni sul nesso di causalità tra il vaccino contro il Covid di AstraZeneca e questi ormai famosi rari eventi trombotici e tromboembolici, nel ribadire, scrivono, che i benefici del vaccino sono nettamente superiori ai potenziali e remoti rischi, l'EMA non ha indicato alcuna limitazione all'uso, in quanto sono state escluse evidenze di un possibile rischio maggiore per determinate fasce di età e per genere. Il Ministero della Salute ha invece diramato una circolare in cui, pur ribadendo che il vaccino AstraZeneca resta approvato per tutte le età sopra i 18 anni e tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce di età più avanzate, viene raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone di età superiore ai 60 anni. Ancora una volta, AIFA e Ministero della Salute attendono le indicazioni dell'EMA per poi discostarsene. È andata così sin dall'inizio dell'autorizzazione del vaccino. In un primo momento AIFA ha limitato l'uso di AstraZeneca agli under 55, dopo che l'EMA lo aveva approvato per tutte le età. In un secondo momento ne ha esteso l'uso, ma solo fino a 65 anni. In un terzo momento Ministero e AIFA hanno esteso il vaccino anche agli over 65, esclusi gli estremamente vulnerabili. In un quarto momento l'AIFA ha vietato l'uso di AstraZeneca per qualche giorno. Durante tutti questi cambiamenti, viene specificato, le indicazioni dell'EMA non sono mai cambiate, mentre sono cambiati, come diversi giri di giostra, poi gli orientamenti e le indicazioni che arrivavano dai regolatori, l'AIFA e il Ministero della Salute. Insomma, un gran pasticcio e un gran casino che evidentemente non fa bene all'obiettivo della campagna vaccinale, che poi è diventato l'unico obiettivo possibile e credibile per riuscire anche ad ottenere quello che vorrebbe ottenere Salvini, ovvero le riaperture hic et nunc. Ma attenzione, perché sul Foglio si parla proprio del ministro Speranza. Il ministro Speranza che ieri è stato difeso, come si diceva, da Draghi, che ha detto: l'ho scelto io perché lo stimo, ne ho fiducia, e quindi Salvini fatti da parte. Ministro Speranza, di cui viene citata una conversazione fatta dal Foglio. Il Foglio in prima pagina titola infatti: poteri speciali contro le regioni ribelli. Il pezzo è firmato da Mastro Ciliegia, che poi è il direttore Claudio Cerasa, e dice così: il Foglio ieri ha chiamato al telefono il ministro della Salute Roberto Speranza per insistere su questo tema. Il ministro ci ha offerto qualche spunto, e qua c'è il virgolettato: io dico che laddove verranno riscontrate anomalie nell'esecuzione del piano vaccinale, nella messa a punto delle priorità individuate dal governo, è giusto che lo Stato faccia tutto ciò che è nei suoi poteri per fare raddrizzare la rotta. Tradotto, adesso lo traduce il Foglio, ma si fa riferimento ai dati che stanno arrivando dalle regioni, allo squilibrio pazzesco che c'è tra una regione e l'altra nelle vaccinazioni delle categorie prioritarie, gli over 80 e a questo punto anche gli over 70. Quando il ministro dice, qua la traduzione che fa il Foglio, che lo Stato deve utilizzare tutti i poteri di cui dispone, si riferisce ovviamente anche alla possibilità che il commissario straordinario chieda al governo di utilizzare un articolo importante previsto nell'ultima legge di bilancio, il numero 1, comma numero 458, che prevede la possibilità di trasferire allo Stato centrale i poteri sostitutivi per l'attuazione e il coordinamento delle misure concorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica. Speranza non si augura che si debba arrivare a questo, ma ci dice che nessuna opzione può essere esclusa perché la priorità del governo è chiara e non ci possono essere equivoci. Le regioni devono vaccinare chi ha una priorità oggettiva, e chi oggi ha una priorità oggettiva sono gli over 70 e i fragili. La strada dei poteri speciali non è dunque un tabù, anche se la linea del governo al momento è quella di punire le regioni inadempienti ritardando le aperture per chi non rispetta il piano vaccinale. Quindi Speranza, in questo colloquio fatto con il direttore del Foglio, evoca la possibilità di commissariare nella sostanza le regioni inadempienti, perché a questo punto l'unico obiettivo da raggiungere è quello di proteggere rapidamente le categorie più fragili e dare seguito al piano vaccinale. Mancano, mannaggia, solamente 3 minuti alla fine della trasmissione, e allora, visto che stiamo per avvicinarci al weekend e sarà nuovamente un weekend di sport, facciamo la schedina, perché vabbè, magari voi avete partecipato alla lotteria degli scontrini e avete vinto, noi invece che non abbiamo vinto e che in questo periodo come tutti siamo un po' in difficoltà, magari ci rifugiamo nella possibilità di vincere al gioco. Allora prendiamo la schedina e vediamo quali sono i match del weekend. Allora, innanzitutto partiamo dal match di cartello che troviamo questa mattina sulla prima pagina della Verità: Belpietro contro i Barba Papà. Attenzione, questo è un match veramente affascinante. Prima pagina della Verità: mezzi verdi e fannulloni, la Rai grillizzata riporta in auge i Barba Papà. Un attacco durissimo della Verità di Belpietro ai Barba Papà, che vengono definiti appunto gretini e fannulloni. D'altra parte, lo si sa, gli ambientalisti, e lo ricorda la Verità, sono poco amanti del lavoro, non c'hanno voglia di fare una mazza. E poi ricordiamo anche che Barba Papà è chiaramente gay, perché è rosa e quindi fa parte pure lui, insieme a Kung Fu Panda e a Frozen, del complotto gender. Belpietro contro Barba Papà, direi due fisso. Poi c'è l'altro match di cartello, è la Murgia contro l'Esercito, di cui si scrive un po' dappertutto. Beh, se l'Esercito è quello che spara alle galline a Pordenone, direi uno fisso per la Murgia; se l'Esercito è l'Esercito, allora magari facciamo 1x2. E poi c'è Draghi contro Erdogan, perché nell'ora in cui ieri ha parlato, Draghi ha dato anche del dittatore ad Erdogan. I turchi, come era prevedibile, non l'hanno presa bene, hanno convocato l'ambasciatore e adesso vediamo un po' come si comporta Di Maio. Quindi Di Maio contro Erdogan, direi anche qua due fisso, purtroppo. Poi c'è Salvini contro Speranza, l'abbiamo abbiamo citato, due, mettiamo anche in questo caso per Speranza, Salvini che gioca una doppia partita perché va in campo ed è già in campo anche contro la Meloni, il duello per il Copasir, c'è stato il duello per la sedia da Erdogan, il duello per la poltrona del Copasir invece in casa Salvini-Meloni 1x2 direi, l'altro match che troviamo in schedina, bellissimo anche questo, è 5 stelle contro 5 stelle che come sapete ormai stanno andando per avvocati, e poi c'è il VAR finale perché oggi i giornali appunto fanno il VAR della scena tra Erdogan e la von der Leyen, e la cosa che vi volevo segnalare, ve la segnalo solo molto rapidamente perché sono davvero in chiusura, è che Repubblica trasforma oggi la vicenda in una meravigliosa soap opera, quasi in un feuilleton. Michel e le gelosie per Ursula, ha deciso lui il protocollo, adesso si deve dimettere, insomma, secondo la ricostruzione di Repubblica, Michel sarebbe stato geloso di Ursula e quindi le avrebbe teso un trabocchetto per metterla in difficoltà di fronte al mondo. Chiudo segnalando anche quasi come trailer per la puntata del Giorno delle Locuste, titolo che troviamo sulla prima pagina di Repubblica, Lady Petrolio tra camorra e dance music, è il mio sogno diventare un giorno titolista di Repubblica, ma ormai sono troppo anziano per credere ai sogni e quindi molto più pragmaticamente abbasso il cursore, cedo la linea a Diana Santini per il GR delle 8:30, noi ci ritroviamo tra poco con il professor Andrea Di Stefano e il Giorno delle Locuste.